modo di dire, per dire che quello che vi ha detto è vero. No, non è solo questo, non è una sottolineatura enfatica della verità della sua parola. La risurrezione di Gesù è un evento storico. Dunque, nella storia del mondo è stata aperta un'uscita di sicurezza. L'orizzonte non è più chiuso. Non è più chiuso sulla morte, sul peccato, sull'impossibilità di una nuova umanità, di una nuova strada. L'orizzonte non è più chiuso, è aperto. Perché c'è un'uscita di sicurezza. La risurrezione di Gesù è questa porta. Nell'orizzonte storico dell'umanità che apre un'uscita di sicurezza altrimenti impensabile e impossibile. Questa è la faccenda del macigno e della tomba aperta e del macigno ribaltato che l'Evangelista Marco ha così voluto, così evidenziato, così sottolineare. Precisamente per dire che il sogno di tutti gli uomini giusti e retti di tutte le epoche storiche, il sogno della vittoria del bene sul male, non è più un sogno. Non è più un sogno di persone rette o delle coscienze più pure, o più autentiche, belle, o dei figli dell'uomo più sani. Questa non è più dunque la nostalgia dell'impossibile. Dunque è possibile varcare la soglia della speranza, titolo del famoso libro del Papa, che non a caso è stato messo come titolo. Marcata la soglia della speranza è la possibilità storica, concreta, aperta all'umanità dal fatto, dall'evento pasquale che ha aperto una strada, aperto un tipo di sicurezza. Ma il terzo giorno è risuscitato. Significa una cosa così grande come questa. Se dunque egli è risuscitato, tutto è possibile risuscitare. E le strutture di peccato del mondo non hanno più l'ultima parola. Non hanno più l'ultima parola. Famosa frase che sta scritta nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Quella frase dice l'evento pasquale, nasce dall'evento pasquale. C'è di nuovo terra nuova, dice ancora la Apocalisse. Questa rifondazione delle sorti dell'umanità è stata resa possibile, storicamente possibile, precisamente dal fatto che il Vangelo proclama e che nel credo, anche se in atto con queste parole, morì, fu sepolto, ma di lì a poco, il terzo giorno, è risuscitato. Quando dunque dice che la vittoria del bene sul male a questo mondo è impossibile, chi dice questo? non crede nella risurrezione, non ha a disposizione, non conosce questa notizia, che è la notizia pasquale. Ed ecco perché quelli che dicono di credere, rovesciando la medaglia dall'altra parte, quelli che dicono di credere, credere a questa cosa, di credere che il Signore è risorto, che il crocifisso, Gesù di Nazareth, che il crocifisso è risuscitato. Quelli che dicono di essere cristiani, perché cristiani significa questo, la parola cristiani non significa come il titolo dei discepoli di un certo maestro. La parola cristiani viene da Cristo, che è la professione di fede, il credo più antico che ci sia. Il credo più antico non è quello a cui facciamo riferimento noi adesso, quello è del terzo, quarto secolo dopo Cristo. Il credo cristiano più antico era molto più breve ed era quello che nasceva dalla predicazione cristiana primitiva che abbiamo ascoltato nel passo della prima ai Corinzi che abbiamo detto poco fa. Il credo cristiano primitivo era tutto qui: Gesù di Nazareth è il Cristo. Cristo non è un nome, come detto si può sembrare, un Cristo, nome per nome. Il Cristo non è un cognome, il Cristo è il condensato del credo più antico, perché la parola Cristo era l'appellativo dato a Gesù di Nazareth, il crocifisso risuscitato, perché se Gesù di Nazareth, il crocifisso, è risuscitato, allora è il Cristo, allora è il grande atteso, la grande speranza concretizzata della professione di fede nel Dio della storia, nel Signore della storia, nel Dio dell'Esodo che continua a produrre, a realizzare nella storia umana le meraviglie paradossali di cui lui solo è capace, a rendere possibile l'impossibile, perché tutto è possibile a chi crede, perché ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Dunque coloro che sono stati chiamati cristiani, sono stati chiamati cristiani perché avevano questa professione di fede, Gesù di Nazareth è il Cristo, perché proclamavano l'evento pasquale, con questo significato sovvertitore, capovolgente, di cui stiamo facendo la sottolineatura, la scorta di questa fase del credo. Dunque coloro che dicono di credere nella Pasqua, coloro che dicono di essere cristiani, pensando al significato originario di questo termine, che appunto è la professione di fede nata dall'evento pasquale, sono coloro che credono che tutto è possibile, anche l'impossibile. Sono coloro che credono che se il Signore è risorto, la morte è stata vinta, il peccato del mondo è possibile che venga contrastato e sconfitto. Sono gli incaricati di questo contrasto e di questa sconfitta. Sono coloro ai quali Gesù ha affidato l'incarico di continuare quello che lui ha cominciato, di testimoniare. Noi ne siamo i testimoni, abbiamo letto della liturgia, di testimoniare che il Signore è davvero risorto e ci precede. Andate, diceva il brano di Marco, andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. La Galilea nei Vangeli è il luogo dove tutto è cominciato, no? Gesù ha cominciato ad operare in Galilea, dunque vi precede in Galilea, vuol dire che tutto ricomincia da capo, che dunque non morì e fu sepolto caso chiuso, ma che continua adoperare la sua presenza scomoda e sovvertitrice tra le pieghe di questa storia umana così radicalmente distorta e frutto del peccato degli uomini. Colui che fu crocifisso per i nostri peccati è risuscitato, dunque quello che ha prodotto la crocifissione di Gesù è stato minato. La certezza incredibile che ha fatto scoccare la storia, la scintilla del cristianesimo e che ha reso possibile ai primi cristiani di essere trasformatori del mondo, di essere nel mondo di allora, nel sistema vigente, come era stato visto Gesù più o meno espressamente da Ponzio Pilato, quindi eliminato, con la crocifissione. Il prosieguo della crocifissione fu storicamente la cosiddetta persecuzione, il conflitto diametrale che si verificò fra lo Stato romano e la nascente comunità cristiana. Perché? Precisamente perché il crocifisso, il caso Gesù, non era stato chiuso da Ponzio Pilato, perché è risuscitato, è risorto, non è qui, non è finita qui. Chi dunque dice di credere a queste cose non può non essere, pur in mezzo alle più apocalittiche e pessimistiche visioni della storia, non può che essere un profeta dei cieli nuovi, della terra nuova, non può che essere l'incaricato della grande notizia. Io faccio nuove tutte le cose. E qui di nuovo compare con assoluta chiarezza quello che abbiamo detto prima per l'altro verso, guardando la traccia dell'altra frase, cioè quello che compare con assoluta chiarezza è che le comunità cristiane, se non sono questa presenza sovversiva, tra virgolette, nel sistema del peccato che domina il mondo, non sono cristiane. Ripeto quello che ho detto prima. Non è un rito il fatto che ogni anno per celebrare la Pasqua la comunità cristiana per 40 giorni si dichiari peccatrice pubblicamente. Ed allora è vero che la croce di Cristo non è più un patibolo, ma una bandiera. Allora è vero che i cristiani si segnano con il segno della croce. I cristiani si segnano con il segno della croce perché la croce non è più un patibolo dove è malauguratamente finito qualcosa di stupendo. La croce è la bandiera della strada di Gesù, della proposta di Gesù, della sua causa che non è stata eliminata dalla storia, è stata cacciata dalla porta, vi dicevo, ma è rientrata dalla finestra. Da qui deriva il fatto che noi oggi parliamo della croce appunto in termini di simbolo, di bandiera. croce originariamente, storicamente, patibolo dei sovversivi, usato così frequentemente a quei tempi dall'autorità politica romana. L'ultima cosa dunque che risulta è che la croce è il criterio con cui, croce come bandiera della causa di Gesù, delle sue parole, del messaggio del discorso della montagna, del messaggio delle beatitudini, della verità del Vangelo, è il giudizio, il criterio di giudizio del mondo, cioè la denuncia che non solo il mondo è una generazione, un sistema perverso, ma che questo sistema perverso è stato destabilizzato. Le frasi del Vangelo di Giovanni che dicono che le tenebre hanno cercato di respingere la luce, ma non l'hanno potuta eliminare, che la luce è venuta nel mondo e le tenebre hanno cercato di soffocarla, si riferiscono a questo. La frase famosa del discorso di addio di Gesù ai suoi discepoli nella ultima cena riferita dal Vangelo di Giovanni, secondo la quale si dice che adesso, cioè nel momento della crocifissione che stava incombendo proprio il giorno dopo, adesso il principe di questo mondo è stato rovesciato dal trono. Le frasi del Magnificat, della preghiera di Maria, ha rovesciato i poteri dai troni, ha rovesciato gli uomini, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi e mani vuote. Sono una epoca delle beatitudini, della verità delle beatitudini, sono fondate sul messaggio della Pasqua, sulla realtà della Pasqua, perché non è un messaggio, è un evento. È qualcosa di avvenuto e quindi che continua ad avvenire, è qualcosa che succede, che continua a succedere, che dunque è storicamente avvenuto e storicamente accade, può accadere, continua ad accadere. Anche qui le implicazioni, le conseguenze per chi dice di credere, cose come queste sono, come vedete, enormi, non soltanto come incarico ricevuto dal Signore, ognuno, quelli che dicono di credere in Lui, ma proprio a livello storico, pubblico, non semplicemente privato. Il rovesciamento della predominanza del peggio a questo mondo è stato inaugurato dalla risurrezione di Gesù, è stato iniziato e reso possibile, egli vi precede. E se non avviene è perché i discepoli di Gesù, gente come lui, che cammina sulla, non ce ne sono evidentemente, o se ci sono si sono addormentati, come il Vangelo ci riferisce dei discepoli di Gesù nell'orto degli olivi. L'ultima battuta di quest'anno, frase del credo, ma il terzo giorno è risuscitato, se
secondo le scritture.
Questo secondo le scritture, abbiamo già visto l'altra frase, rimanda a qualcosa che nella Bibbia era già stato, per così dire, preannunciato o prefigurato, anticipato, promesso, e che nella risurrezione del crocifisso dalla morte si è reso più evidente che mai. Che cos'è questo? È precisamente quello che tante volte le scritture dicono, per esempio, che tutto è possibile a chi crede, e che credere è sperare contro ogni speranza, e che se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Sono delle frasi classiche di diversi libri della Bibbia, che, come vedete, sottolineano, anticipano in qualche maniera il senso e il significato della stessa risurrezione di Gesù, cioè quello che la Pasqua avrebbe, per così dire, portato al suo momento più eclatante, al suo momento culminante. Anche nel Vangelo della Domenica di oggi, nella Messa di oggi, c'era riportato dal Vangelo di Luca, c'era questa specie di legge, norma costante delle scritture, testimoniata dalle scritture, concretizzata al massimo grado nelle scritture. Vi ricordate, oggi abbiamo letto Gesù che dice, abbiamo proclamato nel Vangelo di oggi, Gesù che dice ai suoi discepoli: ma io ve l'avevo detto, Gesù risorto, che dice ai apostoli dopo aver mostrato loro che si tratta non di un fantasma, ma di una realtà, perché si fa toccare, mangia con loro, dopo aver certificato che la risurrezione non è un'allucinazione, non è un fantasma, dice loro: ma io ve l'avevo dette queste cose quando ero ancora con voi. Bisognava, vi dicevo, vi ricordate, vi dicevo che bisognava che si compissero le cose scritte su di me nella Bibbia, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Questo è il secondo le scritture. Ma che cos'è che stava scritto o sta scritto nella Bibbia, nelle scritture? Che cos'è che bisognava che si compisse? Subito dopo il Vangelo di oggi aggiungeva: allora Gesù aprì loro la mente alla comprensione delle scritture. Interessante questa frase. Aprì loro la comprensione delle scritture, che è precisamente quello che ognuno, oggi come allora, deve fare: aprire le scritture. Aprire nel senso di capire il significato di ciò che sta scritto nei testi biblici per noi uomini e per la nostra salvezza. Allora aprì loro la mente alla comprensione delle scritture. A questo bisognava, a questa legge, a questa norma, che cos'è che bisognava? Così stava scritto, ribadisce il testo di Luca che abbiamo proclamato oggi nel Vangelo. Il Cristo doveva patire e poi risuscitare dalla morte il terzo giorno, perché nel suo nome poi venissero proclamati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme, e di tutto questo voi sarete i testimoni. Che cos'è dunque che stava scritto? Che cos'è che bisognava che si compisse? Che non poteva non compiersi? è la legge famosa del chicco di grano riferita nel Vangelo di Giovanni, che spiega il perché la morte di Gesù, del Gesù di Nazareth, che era stato profeta potente in opere e in parole, come dice ancora il capitolo 24 di Luca. Dicono i due discepoli di Emmaus che se ne tornano a casa delusi perché è morto e fu sepolto ed è finita lì. Sono loro che dicono: ma noi avevamo sperato, noi avevamo creduto che, e invece morì e fu sepolto. Ed è a loro che Gesù dice: teste dure che non siete altro. Non lo diceva la scrittura. Che cosa? Come ribadisce il Vangelo di oggi. Che cioè, la legge del chicco di grano è esposta nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, quando, secondo l'Evangelista Giovanni, Gesù si rende conto che è giunta la sua ora, aggiunge: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto per terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Questa è la parabola. E fuori di parabola, versetto successivo, chi la sua vita la risparmia, la perde. Chi la spende, la salva. Se uno mi vuol servire, mi segua. Cioè, per questa strada. Questo bisognava, questo è il bisogno delle scritture. La necessità che in un mondo dominato dal peccato si apra la strada per il nuovo cielo e la nuova terra, perché si apra la strada per fare nuove tutte le cose, occorre pagare il prezzo del rigetto, del rifiuto, della croce. Non è possibile in un mondo dominato dal peccato che il contrario del peccato abbia successo, abbia la strada aperta, abbia la strada facile. Non la può avere la strada facile. Il crocifisso risuscitato è la bandiera di questo. Bisognava che si compissero le cose scritte su di me. Il Messia doveva patire e risuscitare dalla morte. Perché doveva? Perché bisognava? Per questa convinzione ribadita così frequentemente nella Bibbia, secondo le scritture, che il mondo è immerso nel peccato e che l'uscita da questo Egitto di cui parlava anche quella preghiera di Tonino Bello, l'Egitto di questo mondo, che la nuova uscita dall'Egitto inaugurata da Gesù crocifisso risuscitato è possibile, storicamente possibile, già cominciata e dimostrata storicamente possibile, ma per questa via, per una via obbligata, per un passaggio obbligato, che è quello dello scontro, del conflitto, dell'impossibilità del successo, della necessità dello scontro, della persecuzione, del conflitto. Per questo una delle beatitudini, il famoso saggio del discorso della montagna, di cui la Pasqua è la dimostrazione storica, come dicevamo, per questo in una delle beatitudini si dice: beati voi quando vi perseguiteranno per causa mia. Così hanno sempre fatto con tutti i profeti.
E guai a voi quando invece diranno bene di voi e avrete successo a questo mondo, perché così hanno fatto sempre con tutti i falsi profeti. Ma il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. Non è possibile che ciò che Gesù ha detto e ha fatto muoia, ma potrà avere l'ultima parola il principe di questo mondo, il regno del peccato, ma perché non abbia l'ultima parola è necessario, bisogna che avvenga, bisogna che si compia la legge del tipo di grazia. Tutti coloro che vorranno dunque combattere il regno del peccato dovranno pagarne il prezzo. Tutti coloro che vorranno entrare dunque anche nelle dimensioni sociali e politiche da salvatori, da discepoli di Gesù per la salvezza del mondo, dovranno pagare il prezzo. Pagati da Gesù. Non è possibile dunque, sentite, non è possibile perché bisogna che avvenga questo, non è possibile il successo. Intendendo per successo la strada facile. È possibile l'impossibile, perché il crocifisso è risuscitato. Ma è possibile solamente passando attraverso la via percorsa da lui. È possibile dunque che continui ad essere affermata la vittoria del bene sul male, ma non a poco prezzo, ma a caro prezzo. Vi ricordate l'altra volta, dicevo, concludendo nei discorsi che avevamo fatto, eravamo andati a finire nel discorso che avevo detto io una volta ad alcuni ragazzi che mi avevano chiesto di fare un ritiro di argomento, la Chiesa Cattolica di Pesaro, gli avevo detto ragazzi, bene, se volete entrare in questo campo dovete essere santi, perché altrimenti sarete schiacciati. Vedete come quella legge, le cose che diciamo l'altra volta ritornano, anche questa volta, perché si tratta dello stesso credo, si tratta della stessa sostanza. Vedete come di nuovo, come l'altra volta concludevamo, dobbiamo concludere anche questa volta, che se noi la professione di fede cristiana la professiamo coscientemente, sapendo quel che si dice, e pensando a quel che si dice, noi diciamo delle cose enormi, che hanno delle enormi conseguenze storiche, ma che potranno avere delle enormi conseguenze storiche solo a caro prezzo. Vedete perché l'arma segreta di tutti i grandi credenti impegnati nella storia è sempre stata la fede o la preghiera o il legame fortissimo con questa certezza di fede, questa presenza assente, questo paradosso della presenza assente e dell'assenza presente del Signore Gesù. Perché altrimenti con le parole, con le prediche, con le buone intenzioni e con la buona volontà, non si può pretendere di superare la barriera del suono, che non è la barriera del suono che è stata superata ed è superabile con le mani umane. È la barriera del peccato che non può essere. Se non al prezzo e per la via Chi dunque crede che sia facile essere presenti sullo scenario della storia e che basti la buona volontà per far valere il bene comune o la vittoria del bene sul male, è un grande illuso ed è una persona che ben presto se ne andrà con la coda fra le gambe e con le ossa rotte. Che non sapeva quel che faceva, non sapeva quel che diceva, non si rendeva conto della posta in gioco. Ecco, come vedete di nuovo per questa via, noi apriamo che davvero l'ultimo, il supremo orizzonte, l'approdo finale dei discorsi che facciamo anche a livello di studio, di approfondimento nella scuola, sta molto più in alto dello studio, che pure, dicevamo l'altra volta, mi pare, se ricordo bene, come dice l'origine latina di questa parola, studium, eppure una passione, non è semplicemente una conoscenza. Passione è il termine con cui si chiama anche la grande battaglia condotta da Gesù contro il regno del male che domina il mondo. Il principe di questo mondo, il governatore di questo mondo, dice quella magnifica frase del Vangelo di Giovanni, ora è stato cacciato fuori, ribaltato dal trono. Ora, cioè, attraverso l'evento clamoroso che il Signore della Gloria è stato crocifisso. La Pasqua, la professione di fede pasquale, che è la radice stessa del cristianesimo, perché il cristianesimo è nato da questa grande notizia. Il cristianesimo non è nato dal Natale, è nato dalla Pasqua. Ed è dalla Pasqua che è derivata la celebrazione natalizia, cioè la scoperta che Dio si è fatto uomo. Se è vero come è vero che il Signore è risuscitato, allora è vero che Dio ci ha visitato. È venuto dopo. L'origine e il fondamento della professione di fede cristiana è la Pasqua. La nostra professione di fede si identifica con la professione pasquale, l'evento pasquale, la proclamazione della grande notizia. E infatti i più antichi testi della predicazione cristiana primitiva si sono chiamati Vangelo, che vuol dire appunto la grande notizia. Questo è il nocciolo duro, per dirla in termini moderni, della professione di fede cristiana. Il nocciolo duro è che il crocifisso è risuscitato, e se il crocifisso è risuscitato, mai più sarà possibile che il male abbia l'ultima parola, che la morte abbia l'ultima parola. Questa è la colossale, enorme, certezza, il pilastro su cui si fonda la nostra professione di fede e su cui si fonda l'impegno cristiano nel mondo. Il cristiano non è illuso, pieno di buona volontà, che fa la battaglia contro i mulini a vento. Perché non è uno che fa una battaglia contro i mulini a vento? Perché il crocifisso è risuscitato. Sono cose enormi che abbiamo cercato di intravedere, di dire con le nostre parole, cercando di scavare ancora una volta nella nostra professione di fede, questa professione di fede che spesso o quasi sempre viene più che mai recitata come il Padre Nostro, così il credo viene recitato più più o meno incoscientemente, ma non soltanto quando lo si dice con le labbra. Quel che peggio è che nella vita delle comunità cristiane la professione di fede pasquale è insignificante, cioè non produce questa enorme sovversione o conversione, come dicono i testi biblici, che è il frutto di fare. Il frutto personale, senza dubbio, nei cuori, ma non solamente personale, non solamente individuale, ma comunitario, pubblico. Io ho provato di nuovo a fare da guida e da provocazione a questo scavare dentro la nostra visione di fede, perché le cose che ho detto non sono mie, se è vero che sono nel credo. E come diceva Paolo nella prima comunità cristiana di Corinto, non sono venuto io a dirvi, a raccontarvi una sapienza umana. Allora, come abbiamo fatto l'altra volta, adesso continuiamo a ragionare, prolunghiamo queste riflessioni anche comunitariamente, perché prima di tutto mi interessa sapere se abbiamo intravisto. Quindi se mi sono fatto capire, tra virgolette. Oscar Romero è il vescovo dell'America Latina, del Salvador, per l'esattezza, che proprio in altri tempi, qualche anno fa, è stato ammazzato mentre diceva la messa.
Il decimo anniversario.
Proprio il 24 di marzo, per l'esattezza, precisamente perché si era fatto pubblicamente portatore delle conseguenze sociali e politiche della Commissione di Fede Cristiana, quindi aveva disturbato il sistema dominante, era diventato un personaggio scomodo, perciò è stato eliminato. Ecco perché se ne parla mettendo insieme con i profeti e con Gesù crocifisso. Dicevo, interessa vedere se mi sono fatto capire. Soprattutto perché questa roba non è mia, cioè non va semplicemente fatto una conferenza su queste cose, eh? E non abbiamo fatto questo incontro per sentire come io sono bravo. L'avevate già capito. Oh, mi fa piacere, mi fa piacere.
Dunque, posso fare io un'osservazione da... arrogandomi il diritto di presentarmi, tra virgolette, come profeta vero, cioè di quelli che dicono. Dunque, adesso non mi scherzo, volevo fare un po' una riflessione su quello che è stato detto, su un punto particolare che è stato detto nella prima parte. Si è in qualche modo contestata la interpretazione della morte di Cristo, diciamo pure un po' tradizionale, tante volte abbiamo sentito, cioè quella secondo la quale Cristo è morto perché doveva morire, era necessario che morisse perché si doveva calmare l'ira di Dio. Dio non poteva essere soddisfatto se non attraverso la morte di un suo padre. Mi pare, ecco, sì, che questa sia questa la riflessione. A questa abbiamo in qualche modo abbiamo contrapposto l'interpretazione secondo la quale Gesù è morto, Cristo è morto perché non poteva non morire, perché è contestatore, diciamo, di un sistema perverso, di un mondo malvagio. Così. Dunque, io innanzitutto vorrei sapere Questa interpretazione seconda, quale fondamento teologico, biblico, meglio, trova? Io ho avuto qualche momento di defaianza nella prima parte, puntarsi che abbia già detto qualcosa riguardo, ma io non abbia parlato. Però ecco, vorrei che questo punto si sottolineasse ancora, si evidenziasse ancora di più, perché a me non è risultato chiaro. E poi io, pur ecco, mostrandomi disponibile a questa seconda tesi, però ecco, sempre che ci sia un fondamento biblico, vorrei in qualche modo contestare la tua contestazione, scusa di parole, della prima tesi. Mi sembra che in qualche modo, secondo me, era necessaria la morte di Cristo, non tanto perché veramente si doveva calmare l'ira di Dio, che noi in questo, come in tanti altri casi, forse siamo soliti attribuire a Dio categorie umane, e lo vediamo quasi come una persona collega di fronte al male. Io più che se volessi conservare ecco, le categorie umane e addirittura aspettare la vittima sacrificale per tutto il suo figlio per fermarsi
una visione paranoica assurda. Però ecco, io ritengo che secondo me c'è un fondo di verità in quella prima ed è questo. Io sono convinto che come un genitore, di fronte all'errore di un figlio, magari anche un errore grave, varierebbe a perdonarlo sicuro un figlio, senza un minimo di espressione, perché in quel caso il figlio forse neanche si renderebbe conto per il perdono, diciamo pure immediato, della gravità del male fatto, e quindi è necessario il fatto che un genitore, di fronte a un figlio, si mostri se non altro un po' restio, se non altro pronto al perdono, ma con una lenta lentezza di credi, aspettando che il Dio si renda conto e prenda coscienza del errore fatto. Così anche secondo me Dio. Era necessario che Gesù si sacrificasse per noi, che non si sarebbe stato sacrificato, ma solo perché l'uomo aveva bisogno di capire quanto grande è stato il suo peccato e quanto era, diciamo pure, grave la cosa fatta a Dio, per la quale ecco, ci doveva essere una condizione, un pensamento, un sentimento. Fatta questa sensazione, ecco, voglio dire anche un'altra cosa. Tutta la seconda parte di questa nostra, questo nostro incontro, mi è sembrato un po' una lettura un po' devozionale, un po' conforme, diciamo pure a quel oggi si è voluto una parola, diciamo pure una interpretazione fatta a uso e consumo di chiesa di vari giorni, in qualche modo parte della propria frequenza alla chiesa, la propria condizione. Questa mia resistenza ecco, a condividere pienamente la seconda parte.
Quale sarebbe la seconda parte?
È quella che abbiamo detto a proposito del secondo momento.
Quello che ho sottolineato in questa seconda parte di tutti è che si tratta di un avvenimento avvenuto, non di una predica, quindi per ricordare qualcosa.
Sì, siamo a dire, ma siamo secondo me, tanto, c'è una interpretazione a volte un po' complicata, ma abbiamo collegato tante cose che spesso abbiamo sentito di più, anche da parte di
forza, per esempio quante, bisogna assolutamente vederle. E assolutamente vederla, perché ci sono degli equivoci di questo dubbio da sfatare.
Io sono pronto a partire ecco, dai fatti reali, poi ecco, applicare un po' come una bella lezioncina morale il nostro comportamento a dinamica da parte della partita è derivata come conseguenza dalla resurrezione di Cristo. Qual è il punto particolare che
dopo non mi commenta? Perché il comportamento che ne deriva è qualcosa di talmente anticonformistico che difficilmente può essere confuso con qualcosa di buonistico.
È un elementare della sua vita, quindi non è un elemento, non
io posso essere bravo, ma per questa volta, con me, non è perché mi fai tutto il mio
tempo. A me non mi basta, è il fatto di poter diventare la cosa, perché la cosa comporta comunque una continua fatica, una continua morte, una continua... Ma la frustrazione è un momento di gioia, cioè un momento di... veramente di vita nuova, cioè di qualcosa che non è fatica, ecco, anche se poi dopo è venuto da campo, cioè non è una roba certamente che ti permette, che ti permetterebbe di dormire su certi cuscini, anzi forse al contrario, però ci deve essere un momento o una serie di momenti che ti fanno sperimentare questa genetica, sì, ecco, in un certo senso questa genetica. È soltanto la coscienza del fatto o di aver accettato di fare il proprio dovere, di aver accettato di essere degno, insomma, alla stato evangelico, cioè è soltanto questa coscienza o il fatto tanto. Ecco, a me manca questa chiarezza.
Questa esperienza che si fa dal numero individuale poi viene di attenderla a livello comunitario come famiglia umana.
Prima di tutto a livello individuale è necessario farlo, poi dopo se uno riesce a farlo a livello individuale credo che sia anche possibile o più facile comunicarlo in maniera comunitaria, se uno può dire sulla propria pelle e non comunica.
Ma quando la tua rinuncia e solo soltanto da farsi da fare produce un frutto, per me io mi sento rinata anch'io, anche se sono morta da non so che cosa ho fatto, quale esperienza, insomma, però mi ha prodotto qualche cosa, questa mia fede, questo mio Dio, questo mio lavoro, per me è una resurrezione solo per quello che ha prodotto, ma anche per me, io credo.
Allora, io voglio mettere in me questa certezza di risurrezione, non tanto per tanti miliardi da te, ma credo che questo possa venire.
Comunque, la vedi se hai prodotto qualche cosa, se invece tu hai entrato tanto e ti hai fatto inconsciamente, ma anche se tu stai soffrendo, però vedi che la tua fede, la tua rinuncia ha prodotto qualche cosa, in fondo tu la senti questa gioia, anche se sei nella stessa
legge, no? Sì, ma allora è solamente, io mi aspetto che sia qualcosa di più, forse sono troppo...
Ma che cosa dovrebbe dire che è
la persona che è la mia costante, cioè, allora dovrebbe essere la stessa cosa di dire, avere la coscienza spinta, andare verso tranquilli, perché sai che la giornata hai fatto solo i poteri e quello che deve bastare.
Ma è vita che sia poco,
vuol dire, è qualcosa, però quello che io...
L'ultima lettura di questa cosa questa, molti dicono, chi farà vedere il bene? Di spendersi noi che vuole la luce del terrorista, che mi faccio un corpo, così mi torna a tornare. Più solo il Signore alla sicuro mi fa un giocare. Cioè il discorso del significato, anche se non vedi risultati, non vedi, però sei tranquilla, hai fatto il tuo dovere, il tuo corpo, questo è il Signore che fa giocare. Esatto, non devi aspettare, la differenza è esatto, è molto più grosso.
C'è il senso che sai, è il Signore che ti assiste, che sta a te, questa fede che ti protegge, e non è già una cosa grande. Cosa vuoi che
tu fai, Signore, per bene? Una volta quel fatto lì, se non c'è una volta, la mia vita, io la vivo una volta sola, no? Allora,
perché per me non si è insomma è la risposta, insomma umanamente insomma collocare un tempo no, la vita una persona noi vive il tempo che vive, no? Allora questa esperienza di risurrezione a cui parlavo io è vivibile in questa vita o è soltanto possibile nell'altra vita? Ma alla fine il nostro è questo. Tutte queste altre cose che mi stanno dicendo loro sono degli accomodamenti,
non è che l'esperienza della risurrezione vissuta a livello di genere umano, di cristiani, come comunità globale, perché va ben al di là di quella era.
Cioè, questa persona che mi sta dicendo la presenza Luciano, va bene, lo capisco, lo sperimento, l'ho sperimentato, non è tuo
contenuto, ma non mi sono detto della
risurrezione. Io vorrei che cosa ho detto? Non è che
vorrei, chiedo, ho chiesto, non
vorrei
sentire che cosa
succede.
Adesso lo sentiamo cosa dice lui.
No, no, il presidente del dottore è a fare cosa da fare su
no,
accettiamo la morte.
Perché qui siamo con la no, 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 è tutto fatto, è centrato il piede, però capito.
Accettiamo la morte, accettiamo la morte. Oppure
tutte queste robe. Primo, la visuale che è necessaria alla morte di Gesù, diceva primo, no? Ricordando quella famosa teoria della redenzione cruenta, attraverso il sacrificio provento del Figlio di Dio. È stata storicamente originata da un sistema giuridico che è quello che dice che per ogni trasgressione, per fare giustizia, ci vuole una pena proporzionata. E applicando lo schema del diritto, che poi è uno schema umano, all'evento enorme dell'incarnazione, della morte, della risurrezione di Gesù, chiaramente si è applicato uno schema piccolo piccolo a una cosa grande grande, ed è venuto fuori un qualcosa di totalmente sproporzionato, perfino con degli accenti assurdi. Era nato per far valere la giustizia, quindi con intenzioni più o meno buone del genere, no? L'esempio pedagogico che ha fatto lui prima, che bisogna non solo perdonare ma far capire la gravità o l'enormità della cosa compiuta per educare, no? Ecco, era nato precisamente per far valere la giustizia o la regola della giustizia come una cosa che non può essere messa tra parentesi dal perdono. Quella è una specie di sistema giuridico da cui è nata questa teoria dell'espiazione cruenta, della necessità del sacrificio del Figlio di Dio. Era nata quindi proprio con la buona intenzione di far valere precisamente la necessità che la giustizia e l'amore devono stare insieme, perché se non stanno insieme, né l'amore appare più quello che è, né la giustizia appare più per quella che è. Se non stanno insieme, né l'uno né l'altro stanno, no? O stanno in piedi. E allora, per far valere la necessità che l'amore non può dimenticare o mettere tra parentesi la giustizia, perché non è più amore, così come la giustizia non può limitarsi a se stessa senza andare oltre nel terreno dell'amore, perché non è più giustizia, questo che è un problema enorme, eterno, di combinare due cose che noi uomini facciamo fatica a combinare, ma che capiamo che bisogna che ci siano tutte e due, è l'anima di ragione che stavi dicendo prima, no? C'è però, ci vedo qualcosa di buono, è questa difesa assoluta della giustizia anche di fronte all'amore o al perdono. Era questa l'intenzione che storicamente aveva generato quel sistema, ma poi alla buona intenzione il mezzo usato non ha effettivamente corrisposto, come spesso succede nella nostra pedagogia umana, che i mezzi che usiamo per le buone intenzioni che avevamo, se non sono proporzionati bene, possono essere anche controproducenti. Ma è vero che sotto c'era l'istanza, no? L'esigenza di far valere questa cosa, solo che questa buona intenzione è stata applicata ad una cosa immensamente più grande del problema umano eterno di coniugare insieme la giustizia e l'amore in tutte le cose, sia nelle leggi, sia nella pedagogia familiare, sia nella pedagogia sociale o comunitaria. E quindi ne è venuto fuori che per fare capire, insomma, che Dio avrebbe mandato il suo Figlio a questo macello, chiamiamolo così, per fare capire che roba grossa, quanto l'avevano fatta grossa gli uomini, ma anche in questo modo è assolutamente, pur essendo un'intenzione di partenza buona, anche in questo modo è assolutamente sproporzionato, assolutamente spropositato il discorso che ne viene fuori, perché allora si dice, ma per fare capire agli uomini che l'hanno fatta grossa bastano i disastri che hanno combinato questo mondo. E del resto la storia ha dimostrato che non è bastato neanche la vita di Dio per mettere la testa a posto a questa umanità. Quindi risulta ugualmente del tutto sproporzionato. La vera comprensione della necessità della morte di Gesù in un mondo dominato dal peccato è questa, quella che abbiamo detto, la cosa più proporzionata è che là dove esiste un sistema di tipo opposto, inserire un elemento estraneo provoca necessariamente il rigetto. La documentazione biblica di questo è presente in tutte, praticamente tutte le affermazioni, da quella di Isaia 53, quelle del Nuovo Testamento, sul significato della morte di Gesù per noi, su quel per noi uomini o per i nostri peccati, dove appunto, dicevo, è importante scavare, capire, per i nostri peccati significa per causa dei nostri peccati. Questo è il primo significato di quel per noi che viene illustrato dal testo della predicazione cristiana primitiva: morì per i nostri peccati secondo le scritture. Ecco, andare dentro questa frase con altri testi biblici secondo le scritture mostra precisamente questo legame tra il peccato del mondo e la morte di Gesù, cioè la necessità, l'inevitabilità del conflitto diametrale, per cui sono due cose assolutamente reciprocamente escludenti, sì. Anche quella frase del Vangelo di Giovanni che vi citavo prima, ora il principe di questo mondo viene cacciato fuori, indica precisamente questa medesima maniera di pensare, ma tutti i testi del Nuovo Testamento che parlano del significato della morte di Gesù vertono su questo argomento, cioè quando parlano della necessità, anche quel bisognava, era necessario che il Cristo patisse per entrare nella sua gloria, o che il Messia morisse per poi risuscitare, è dovuta precisamente all'affermazione biblica, da un capo all'altro della Bibbia, che questo mondo e la storia degli uomini è dominata dal peccato, e che quindi mandare in questo sistema, in questa atmosfera, il Figlio di Dio, cioè l'unico uomo giusto, vivente da figlio di Dio, obbediente invece che disobbediente al progetto di Dio, quindi all'opposto del peccato, non può che essere rigettato. E questo è il motivo per cui Gesù ha detto poi ai suoi discepoli: ricordatevi bene che chi vuole salvare la sua vita la perde, chi invece la spende per me, per causa mia, la salverà. Cioè, questa legge del chicco di grano è ugualmente fondata su questa stessa, questo stesso fondamento. La documentazione biblica quindi di questo rapporto tra la morte di Gesù e il peccato del mondo è assolutamente abbondante, nel senso che è chiarissima, così come è chiarissima l'altra faccia della medaglia, e cioè quel per noi, per i nostri peccati, non significa solo per causa dei nostri peccati, ma per pagare il prezzo o per che avvenisse, insomma, qualcosa che permettesse a chi è irrimediabilmente immerso nel peccato di uscirne. Per le sue piaghe siamo stati guariti, diceva il testo di del profeta Isaia a proposito del giusto sofferente, che poi i Vangeli applicano, recuperano a Gesù, applicano a Gesù e alla sua morte. Dunque, da una parte il legame fra la morte di Gesù e il mondo immerso nel peccato è chiarissimo, e quindi se si parla di necessità, di inevitabilità, è per questo motivo. Ma dall'altra parte, l'altra faccia della medaglia è anche che la morte, il significato della morte di Gesù per noi, come dicono i testi dell'ultima cena, che noi usiamo adesso nella celebrazione eucaristica, le parole di Gesù che interpreta la sua morte, per noi il significato della sua morte, appunto, come la, il perdono universale, no? Quando dice questo è il mio sangue sparso, versato per la nuova ed eterna alleanza per voi e per tutti in remissione dei peccati, anche quello è un testo che documenta appunto che morì per noi, fu crocifisso per noi, significa quest'altra faccia della medaglia, no? Per il nostro beneficio, per la nostra salvezza, nel senso di per il perdono, l'amnistia universale, è come una specie di capro espiatorio, dicevamo prima. Queste due cose sono tutte e due documentabilissime nei testi della predicazione cristiana primitiva e sono le due facce della stessa medaglia. Sul significato della morte di Gesù per noi, dunque, abbiamo questa presentazione che purtroppo mi pare che non sia, né quando si dice il credo, ma neanche quando si leggono i testi biblici così chiaramente illustrata, capita, compresa, fatta propria, perché è di grandissima importanza. Ogni volta che si celebra l'Eucaristia, se uno pensasse quel che sente dire o vede fare, ci sarebbe da andare a finire inevitabilmente nel significato della morte di Gesù per noi, proprio in questi due aspetti che stiamo dicendo, e quindi con relative conseguenze, che non sono certamente quelle di stare a fare gli spettatori della celebrazione eucaristica, né che la celebrazione eucaristica possa essere semplicemente un rito o un adempimento religioso a cui si dà adempimento semplicemente con l'assistenza, l'assistere. Ma per quanto riguarda il significato della risurrezione, anche qui la risurrezione di Gesù dalla morte, Gesù di Nazareth, il crocifisso risuscitato, significa un avvenimento storico, ma non soltanto un avvenimento storico successo quella volta, un avvenimento storico anche quello successo per Gesù, ma anche per noi uomini, per la nostra salvezza. Il Signore Gesù, risuscitato dalla morte, è risuscitato dalla morte non una tantum, men che meno per farci vedere che lui era bravo, per fare un exploit, ma per comunicare a noi, per aprire per noi la strada della risurrezione, ma della risurrezione come un avvenimento storico, non come un avvenimento soggettivo. Attenzione bene a questa cosa. La soddisfazione del bene compiuto non ha niente a che fare con la risurrezione. I fenomeni di carattere soggettivo sono fenomeni soggettivi, non oggettivi. Capito? Ciò che succede dentro di noi e che succederebbe anche se Gesù non fosse risorto, non è ciò che è successo fuori di noi e senza di noi e per iniziativa sua. La risurrezione è un evento storico, storico non solo per Gesù ma anche per noi, dunque. E badate bene, storico non solamente a livello individuale, non solamente a livello individuale, a livello pubblico, sociale, ecclesiale, a livello della storia umana. Se Gesù è davvero risorto, si deve vedere da dei fatti storici, degli avvenimenti storici che continuano ad avvenire, di carattere paradossale, incomprensibile, che succedono a livello personale, ma anche a livello storico-sociale. Perché se non succedono, non si vede che il Signore è risorto. al massimo si potrà dire che è risorto lui, ma una tanto. La sua risurrezione non è stata l'inizio, il primo anello di una catena, è stato l'unico anello. Questa non è la maniera con cui ci viene presentata la risurrezione di Gesù, che è per noi ed è il primo anello di una catena. E guardate bene, il primo anello di una catena sia per quanto riguarda la vittoria sulla morte. Gesù non è l'unico risuscitato dalla morte dal primo, non l'unico, sia per quanto riguarda la vittoria sul peccato o sul regno del peccato. Gesù non è l'unico che l'ha vinto, il primo che ha aperto la strada per noi, perché dunque continuino ad avvenire, se è vero come è vero che egli ha risorto delle vittorie sul peccato, non solo quella volta, ma anche adesso, e ripeto, a tutti i livelli della storia umana, non solamente a livello individuale. E se parliamo del livello individuale, non va confuso il frutto della risurrezione di Gesù, la novità che succede alle persone dall'incontro con Gesù risorto, non va confuso con i fenomeni soggettivi. Perché allora non è più un evento storico, che vuol dire extra soggettivo, oggettivo. Dunque è vero che abbiamo bisogno di sperimentare nella nostra storia individuale una risurrezione di Gesù, nella nostra storia sociale la risurrezione di Gesù, la nostra storia ecclesiale la risurrezione di Gesù che continua, la presenza di Gesù risorto che continua a ribaltare i macigni e a capovolgere le situazioni che altrimenti sono senza speranza. Occorre che queste cose si vedano e succedano, e noi ne siamo incaricati. Ricordate che nel Vangelo di Giovanni abbiamo letto proprio l'episodio di Tommaso, che ci testimonia, Tommaso non è il personaggio della barzelletta, che non ci crede se non ci sbatte il naso, questa è una barzelletta. È una banalizzazione. Tommaso è colui che dice che alla risurrezione di Gesù non si può credere perché lo dicono i predicatori. Non si può credere alla risurrezione di Gesù per sentito dire. Gli dicono gli altri, abbiamo visto il Signore risorto, e lui gli risponde, già, io adesso aspetto a vedere che credo questa roba perché la dite voi. Ecco cosa dice Tommaso. Ho bisogno di sperimentarla io. Se l'avete sperimentata, buon per voi, ma la stessa cosa vale per me. Io devo incontrarla, se ne devo parlare. Non si può andare a raccontare in giro che uno è risorto dalla morte perché un altro me l'ha detto. Questo è Tommaso, che dunque è il prototipo del credente. Del credente nella risurrezione di Gesù come un avvenimento storico, qualcosa che se è accaduto si deve incontrare e non predicare, anzi predicare perché l'hai incontrato, altrimenti cosa predichi? Capite? Oppure subito dopo l'episodio di Tommaso ci riferisce che questa sfida lanciata da Tommaso per credere, quindi la lanciata a Gesù risorto, da Gesù risorto è stata raccolta. Tanto è vero che dice Giovanni che 8 giorni dopo, nello stesso posto, il Signore risorto si fa presente ai suoi 8 giorni esclusivamente per Tommaso e per rispondere alla sua sfida, cioè per raccoglierla, per dire sì Signore, ecco qua. Volevi le prove? Ecco, ne avevi diritto, tu hai ragione.
Però Gesù conclude dicendo, beati quelli.
Esatto.
Gli
stavo dicendo, ma cosa significa quella frase? Anche lì l'equivoco che è diventato barzelletta ha dato a quella frase il significato che Tommaso ha fatto male a sfidare e che invece fanno bene quelli che credono senza vedere. Questo è il significato dato a quella frase, sì o no? Questo è falso, non corrisponde al significato del falso evangelico, perché ripeto, se corrispondesse Gesù non avrebbe accettato la sfida. Se ha accettato la sfida vuol dire che aveva ragione, e quindi vuol dire che quella frase beati quelli che credono pur non avendo visto significa che quelli che non vedranno potranno credere tranquillamente, seriamente, perché la loro fede è basata su gente come te, cioè su persone che hanno voluto sperimentare per predicare. Il passaggio tra la prima e la seconda generazione cristiana fu effettivamente questo, fu quello di chi non aveva fatto le esperienze della prima ora e quindi si trovava in una situazione oggettivamente diversa, ma poteva trovarsi sul terreno solido la sua fede, precisamente se nella generazione precedente c'era stata gente come Tommaso. E per questo si dice beati quelli che adesso crederanno pur non avendo visto, perché c'è stata gente come te a fare da base alla loro fede. Tu hai creduto perché hai veduto. Cioè la fede cristiana nella risurrezione di Gesù è basata su un'esperienza, non su un sentito dire. L'episodio di Tommaso dunque testimonia questa cosa che stiamo dicendo adesso, che la risurrezione di Gesù, ed è stato consegnato nel Vangelo di Giovanni a noi, quindi a tutti i cristiani delle generazioni successive, precisamente per sottolineare questo, che la risurrezione di Gesù ha da essere, è, non può essere che una esperienza da fare, un incontro da fare. Se il Signore è davvero risorto, è proprio perché è davvero risorto. Lo si può incontrare, lo si può sperimentare. È un avvenimento, ma non un avvenimento solo di quella volta, ma anche per i discepoli delle generazioni successive. Tommaso è lo specchio del credente nella risurrezione di Gesù. E dunque abbiamo bisogno di sperimentarla e abbiamo diritto di sperimentare la risurrezione di Gesù dalla morte come un evento storico, sia nel nostro cammino personale di credenti, nel senso che devono succedere nella nostra vita, si devono poter sperimentare nella nostra storia dei passaggi epocali che ci fanno toccare con mano che il Signore è risorto e cammina con noi e lavora con noi. Perché? Perché noi siamo risorti, perché a noi è successo di sperimentare, di vivere delle trasformazioni qualitative, altrimenti inspiegabili, non dei fenomeni soggettivi altrimenti spiegabili, ma una trasformazione qualitativa altrimenti inspiegabile. Allora, qual è l'icona, lo specchio di questo oltre Tommaso, più chiaramente ancora di Tommaso? È Paolo. Paolo di Tarso, altra colonna della fede cristiana. Come è diventato cristiano? Lui non fa parte dei dodici. Lui non fa parte del gruppo di Tommaso. Ma che cosa testimonia? Quando è che è cominciata la sua militanza cristiana? Da un incontro con il risorto. Egli testimonia dunque che l'incontro con il risorto non è prerogativa dei dodici. Ma ma è una prerogativa necessaria per tutti, è il fondamento della fede cristiana. Egli testimonia che il Signore risorto lo ha incontrato, ed è per questo che è diventato il suo apostolo, cioè suo collaboratore, inviato, rappresentante, commesso viaggiatore. Dunque, è inequivocabile, è indiscutibile, la risurrezione di Gesù è un evento storico, oggi come allora, allora come oggi, per noi come per loro, sia pure con modalità diverse.
Ma allora sempre questo significa che prima o poi a tutti verrà data.
Certo,
solo che uno di noi deve stare,
chiunque lo cerca, perché non avviene come una pietra che cade dal cielo. Chi cerca trova, ma il Signore è davvero risorto, e chi lo cerca lo trova, e avvengono delle trasformazioni qualitative, e non possono non avvenire se è vero come è vero che egli è risorto. E noi sperimentiamo la risurrezione di Gesù a livello personale precisamente quando avvengono queste trasformazioni qualitative, quando in noi succedono delle cose che noi non avremmo mai, non dico potuto immaginare, ma che noi non avremmo mai potuto produrre. Quando una persona diventa capace di perdonare, ripeto, di perdonare, non di condonare, quando in una persona succede quello che dice il discorso della montagna, che è l'amore dei nemici, quando in una persona succede quello che dicono le beatitudini, beatitudine vuol dire essere felici, e non è una predica, si riferisce a delle cose reali, delle persone reali, perché vedere della gente che volontariamente si fa povera ed è felice di esserlo, beati poveri, questo, beati poveri beati, non beati poveri per forza, o che vanno in giro con la faccia triste e che sono continuamente dispiaciuti della rinuncia che hanno fatto.